Bentornati nella nostra rubrica L'olio di Nardo. Camus nel mito di Sisifo scrive: "Vi è solo un problema veramente serio, quello del suicidio." E io oggi vorrei riflettere con voi sul fenomeno più tragico, che ci sia, ovvero il suicidio dei giovani. È sempre un grande punto interrogativo quello che porta un giovane a preferire di morire piuttosto che di gioire, di godere di ciò che la vita può offrirgli. Sono domande terribili quelle che può farsi un genitore, può farsi un amico, un catechista, un insegnante e poi in fondo ognuno di noi, perché cosa lo ha portato a, non so, aprire una finestra per lasciarsi inghiottire dal vuoto, che cosa lo ha portato a bere un cocktail di farmaci. E purtroppo le statistiche mettono in evidenza che questa tragedia, è un fenomeno in aumento in tutti i paesi industrializzati. In realtà c'è addirittura una sottostima del dato perché, non si calcolano il numero di suicidi, ma non quelli, o non abbastanza i tentativi, di suicidio. E anche perché poi, appunto, bisogna, come dire, aggiungere a mio giudizio a questi due fenomeni visibili, potremmo dire, ovvero il suicidio e il tentativo di suicidio, anche tutte le velleità, suicidarie. Pensate al fenomeno terribile dell'autolesionismo, ma anche dei cosiddetti comportamenti a rischio. Purtroppo non è possibile, dicono gli psicologi, interpretare in modo generico le condotte suicidarie. A volte non si riesce a risalire alle dinamiche che hanno portato il giovane a scegliere di morire, se così si può dire, anche se è un'espressione che già sulla quale ci potremmo soffermare per ore. Bisogna chiaramente considerare anche come dire, un ambito di incomprensibilità. Quello che noi sappiamo è che spesso il suicidio è l'atto conclusivo di una serie di non solo di atti, ma anche ancora prima di pensieri, di vissuti già come dire determinati dall'età che si presenta, come sappiamo bene, comunque problematica, comunque fragile, se non problematica. E quindi dobbiamo tenere conto che spesso non è un evento solo, un fenomeno solo. A volte si cade nell'errore di considerare, potremmo dire, la causa più prossima, no? Il fattore precipitante come l'unico responsabile. Quando si dice, per esempio, un ragazzo si è tolto la vita in seguito a un insuccesso scolastico. Ecco, dovremmo invece forse parlare di più fattori di rischio, considerando la vulnerabilità, del singolo soggetto e quindi, come dire, cogliere la sua disperazione, il suo disagio. Teniamo conto che, appunto, già l'età compresa tra i 12 e i 19 anni, è un'età, di transizione, un periodo di strutturazione della propria identità personale, che implica un cambiamento nel proprio corpo, un cambiamento di relazione con le figure genitoriali, con i coetanei. Questo a volte porta, un fisiologico travaglio interiore che però può agire, diciamo, può rendere difficile regolare il termometro della propria autostima, degli impulsi, delle frustrazioni. A volte si è divisi tra l'essere ancora bambini e il voler diventare grandi, e se questo si accompagna a una serie di fattori di rischio ben delineati, come per esempio la mancanza delle figure genitoriali, il contesto sociale, il contesto del gruppo dei pari, può davvero anche po portare e, come dire, sfasare il rapporto tra percezione e assunzione del rischio nell'adolescente, già difficile da regolare in condizioni appunto normali, e quindi portare a comportamenti estremi e via via anche alla volontà di incorrere in pericoli anche mortali. Poi ovviamente in seguito, cioè comunque a fianco ai fattori di rischio, ci sono quelli che prima abbiamo chiamato fattori precipitanti, che possono appunto anche sfociare in una condotta suicidaria in un soggetto già predisposto. Solitamente in questa fascia di età gli insuccessi scolastici sono il primo segnale di un disagio del ragazzo. Che, non so, rifiuta, non si trova bene nel gruppo dei pari, rifiuta l'insegnante. E spesso, più delle volte, anzi, potremmo dire, i ragazzi inviano dei segnali di disagio che possono essere verbali o comportamentali, perché non dimentichiamoci che l'atteggiamento, qualsiasi atteggiamento negativo o positivo, sono sempre un richiamo alla nostra attenzione, forse un'attenzione negativa, ma è comunque un'attenzione. Quindi diciamo che il ragazzo si ritrova all'interno di un garbuglio di passioni, di disagi, di frustrazioni e comincia a pensare alla morte. Potremmo dire che la volontà di ricercare questa morte è un disperato, estremo grido di aiuto. A volte si configurano questi tentativi suicidari proprio come un grido di aiuto, come un atto solitario. Paradossalmente, alcuni in letteratura lo vedono come un tentativo di riunirsi alle persone amate, agli affetti, il desiderio di così attirare l'attenzione a tal punto da rimanere nella mente degli altri. Il tentativo estremo, qualcuno lo chiama così, di esprimere la ricerca di un mondo meno indifferente a lui. Ecco, allora forse questo, come famiglia, come genitori, ci deve far riflettere. Pensiamo al fatto che spesso i giovani lasciano messaggi premonitori delle proprie volontà suicidari, magari sui social network, proprio per, come dire, chiedere in qualche modo aiuto nella loro situazione. Ecco, allora come si fa a passare dalla disperazione, che è quella che conduce alla depressione e quindi al suicidio, alla speranza, la virtù opposta, quella che sembra essere proprio assente oggi nei giovani che tentano il suicidio. La speranza è quella virtù che appunto ci permette anche di accettare i nostri limiti, di trasformare questi limiti in stimoli per migliorarci, ma la società ci rende monadi, purtroppo. E come è possibile appunto ritrovare questa speranza? Perché credo veramente che è proprio lì che si gioca il pericolo dei nostri ragazzi. Ma come può esserci speranza a volte per un ragazzo che è ancora un individuo fragile e piccolo, anche se sembra già grande, se non in qualcuno che gli tende una mano, ma per tendergliela ci devi essere. E questo ci fa riflettere allora davvero come famiglia, a quanto siamo spesso assenti, a quanto crediamo che una volta che i ragazzi diventano grandi li possiamo lasciare anche da soli a casa, passare meno tempo con loro, che sono i figli piccoli che hanno bisogno della presenza del genitore, che non possono stare soli a casa, invece gli altri sono grandi, se la cavano. È solo che invece hanno bisogni diversi. Una volta si diceva figli grandi, problemi grandi. Io non penso che siano problemi, ma che siano bisogni. Tanto più un figlio cresce, tanto più i suoi bisogni crescono con lui o comunque cambiano forma. Non avrà più bisogno di cambiare il pannolino, ma sicuramente ha bisogno di essere ascoltato, ha bisogno di un volto che lo guarda, ha bisogno di occhi, ha bisogno di orecchie che lo ascoltino, ha bisogno di mani che lo tocchino, ancora lo accarezzano se sfuggono, ma sicuramente che gli tendono una mano. Per aiutarlo nel momento di più grande necessità e sofferenza. Io mi fermo qui, vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto al prossimo appuntamento dell'Olio di Nardo.